E poi ha seguito la presentazione dell'opera fatta da Giovanni Gavazzeni, ha avuto la possibilità, ha avuto modo di sentire già diversi discorsi sul rapporto tra Prokofiev e la rivoluzione, e, parlando di quest'opera, Semyon Kotko, che è un'opera scritta appunto con l'intento di celebrare in qualche modo il mondo sovietico, scritta da un compositore che voleva anche riscattarsi dalle stroncature che aveva avuto negli anni che precedono il 1940, subito dopo il suo rientro in patria. Voleva comporre quest'opera sul soggetto sovietico, un'opera che doveva essere popolare e politicamente corretta, doveva rappresentare una realtà positiva, l'eroismo appunto del nuovo mondo, degli nuovi uomini, i figli della rivoluzione, e aveva cercato apposta per questo un romanzo, una fonte adatta, imbattendosi nel racconto di Valentin Kataev, Sono figlio del popolo lavoratore, che corrispondeva appunto a queste sue esigenze. Il romanzo era del 1937, Kataev era uno scrittore molto noto, popolare nell'Unione Sovietica, autore anche di un romanzo Biancheggia una vela solitaria sulla rivoluzione, da cui è stato tratto un film famoso di Legoshin. Aveva scritto anche drammi per il teatro, ma aveva un difetto, purtroppo. Non aveva la minima esperienza musicale e non si era mai cimentato con un libretto d'opera. E da questo io partirei, quindi sorvolando un po' sugli aspetti, diciamo, così politici, ideologici, che stanno dietro alla vicenda della genesi di quest'opera, e puntando invece sull'analisi degli aspetti drammaturgici, partendo proprio dal rapporto tra Prokofiev e Kataev, che è un rapporto interessante che rimanda ai vecchi, no, alle vecchie storie di legami tra compositori e librettisti, perché il confronto avvenne proprio direttamente tra i due e proprio sul tipo di opera che doveva sortire da questa collaborazione. C'è da ricordare che Prokofiev aveva già scritto i libretti delle sue precedenti opere, quindi aveva un'idea molto chiara di quella doveva essere la drammaturgia e il senso di un libretto per un'opera. Aveva già fatto appunto Il giocatore nel 1916, tratto da Dostoevskij, L'amore delle tre mele arance nel 19 dalla commedia omonima di Carlo Gozzi, e poi L'angelo di fuoco, anche questo sul libretto proprio, tratto da un romanzo visionario decadente di Valery Bryushov, che aveva una tematica totalmente diversa. Si parlava di congiunzioni carnali tra una donna e Satana, l'ultimo atto finiva con una scena di frenesia mistica dalle quali erano possedute delle suore dentro un convento, insomma, e ci troviamo invece con il romanzo di Kataev in un mondo totalmente diverso, pur essendo appunto poi ricco di diversi registri espressivi, come vedremo. Il romanzo era intanto pieno di retorica sovietica ed è intanto uno aspetto che Prokofiev voleva, se non eliminare, quantomeno ridurre al minimo. Gli piaceva il fatto che fosse pieno di avvenimenti, di personaggi molto ben caratterizzabili. La storia, che immagino conosciate, è quella del soldato Semyon Kotko, che dopo 4 anni di guerra torna nel suo villaggio natio in Ucraina, ritrova la sua fidanzata Sofia, deve combattere contro i vecchi conservatori, il padre della ragazza che è Tkachenko, che non acconsente al matrimonio, e poi con lui ci sono i traditori della rivoluzione, le bande nazionaliste dei Gaidamaki, gli invasori tedeschi, e quindi il plot ruota comunque intorno al conflitto tra appunto uno sfondo politico e la guerra, con tutti i drammi che ne conseguono, è una vicenda appunto di legame amoroso. Su questo intreccio sono nate le prime divergenze tra Prokofiev e Kataev, perché quando si sono incontrati già nell'estate del 1938 cominciarono a discutere intanto sulla forma dell'opera. Kataev, che era un uomo d'apparato e poi avrà fortuna anche come scrittore in qualche modo di regime, voleva un'opera su forme collaudate, piena di arie orecchiabili, in uno stile che lui voleva fosse verdiano oppure modellato sulla Carmen. Questi erano i punti di riferimento che gli interessavano a Kataev. Prokofiev invece voleva superare lo schema del melodramma, cosa che aveva già tentato nelle opere precedenti, ma qui voleva andare oltre. Gli andava bene il testo in prosa così com'era, voleva, abbiamo detto, attutire la componente propagandistica e soprattutto dare molto ritmo all'azione, cioè evitare lo schematismo dell'aria e del recitativo, creare appunto situazioni drammatiche molto realistiche e soffermarsi anche sui dettagli appunto più piccoli, più anche intimistici della vicenda. Anche sull'allestimento sorvolerò perché è stato detto molto, riassumo brevemente il fatto che, appunto, come stavamo accennando prima, la regia era stata affidata a Meyerhold, il quale però poche settimane prima del primo allestimento fu arrestato, creando uno scompiglio nella macchina appunto della produzione operistica di quest'opera. E quindi ci si era rivolti anche a Eisenstein e poi alla fine l'allestimento fu dato a un'attrice della compagnia, della quale peraltro Prokofiev non fu assolutamente contento, e comunque l'opera andò in scena il 23 giugno 1940. Dopo mille tribolazioni comunque arrivò sul palcoscenico. Anche su questo punto, cioè sull'accoglienza dell'opera, si potrebbero dire tante cose. Sottolineo soltanto che è vero che l'opera poi è presto uscita dalle scene per motivi anche di ordine politico, però i compositori che furono presenti alla prima rappresentazione ne furono entusiasti. Le accuse appunto di formalismo, modernismo, venivano dai critici più vicini al regime, che vedevano appunto una distorsione della realtà, amavano di più le opere popolari fatte appunto come voleva Kataev, fatte di arie, le cosiddette opera song, opere appunto piene di melodie facili e orecchiabili, come il Placido Don di Dzerzhinsky, nella Tempesta di Krennikov, che erano appunto le opere che andavano per la maggiore in quel periodo. Invece qui il problema era che il protagonista era una specie di antieroe, era un soldato, sì, che però era un po' mammone, appariva anche un po' imbranato nelle sue azioni. L'ultima azione che compie, quando getta la bomba nella chiesa, è un disastro totale, insomma viene subito arrestato, rischia di fare una carneficina inutilmente, insomma c'erano intorno alla figura di questo personaggio, che doveva rappresentare tutte le qualità dell'uomo sovietico, appunto molte critiche. Però l'apprezzamento della costruzione drammaturgica e della musica, della partitura di Prokofiev, fu pressoché unanime dalla parte dei musicisti. E questo è un punto di vista che io trovo sempre interessante, perché lo stesso Prokofiev, per esempio, era presente alla prima della leggenda della città invisibile di Kitesh, ed era stato un grande ammiratore, era un giovane studente all'epoca, e si capisce poi guardando la partitura quanta influenza ci sia nella musica anche di Prokofiev, che viene dalla scuola di Rimsky-Korsakov. Quindi Rimsky-Korsakov di solito si considera un padre di Stravinsky, ma ha lasciato un'eredità su molti compositori russi. E in questo caso, prima di Semyon Kotko nel 1940, era presente anche Sviatoslav Richter, il famoso pianista, anche lui ancora studente all'epoca. Proprio in quell'anno aveva suonato per la prima volta la sesta sonata di Prokofiev, era un grande ammiratore di Prokofiev, della musica strumentale, ed è quasi così impensabile che un giovane pianista invece possa apprezzare e trovare così ricca dal punto di vista proprio della scrittura strumentale un'opera. Vi leggo cosa scrive Sviatoslav Richter. La sua prima fu un importantissimo evento nella mia vita, qualcosa che mi attrasse letteralmente, nel pieno senso della parola, verso Prokofiev. Dopo la prima, una folla di noi studenti andò 3 o 4 volte, anche se l'esecuzione e la messa in scena lasciavano molto a desiderare. Fu anche allora che vidi il film Alexander Nevsky e fu veramente la musica a lasciarmi un'impressione duratura. Prima di allora, la musica da film non mi aveva mai così impressionato. Quella volta fui veramente sopraffatto. In generale mi sembra che Prokofiev abbia trovato il suo stile dopo il 5° concerto, uno stile nuovo, anche se facile da capire e perfino popolare. Semyon Kochko appartiene a mio parere a questo stile. È allo stesso momento una delle più ricche e perfette creazioni di Prokofiev e assieme, senza dubbio, la migliore opera su tema sovietico. In Semyon Kochko, Prokofiev continua nel cammino iniziato da Mussorgsky. Molti compositori hanno sviluppato questa tendenza, Debussy, Janacek, ma penso che il discendente diretto di Mussorgsky, nel campo del dramma musicale nazionale popolare, sia il nostro Prokofiev. Lui conduce il suo disegno musicale partendo dalle intonazioni del parlato umano e arrivando a dargli il massimo rilievo. Ascoltare l'opera significa iniziare una vita in comune con quel lavoro che emana freschezza come quell'epoca, il periodo della storia che è ritratto in essa. Questa composizione è così perfetta e facile da capire che il suo apprezzamento dipende solo dalla volontà di ascoltarla. Bisogna solo avere la possibilità di ascoltarla, questa perla della letteratura operistica. Quella sera, quando ascoltai per la prima volta Semyon Kochko, compresi che Prokofiev era un grande compositore. Capite l'entusiasmo, no, che generò l'ascolto di quest'opera in un giovane musicista come era Richter. E vediamo allora quali sono i passaggi più importanti che caratterizzano appunto questa partitura e i tratti appunto di originalità anche rispetto alle precedenti opere di Prokofiev. Intanto, dicevamo, un interesse esplicito dichiarato sin dall'inizio era quello di dare alla composizione un taglio estremamente realistico, quindi il realismo musicale è la prima componente di quest'opera. Se era politicamente corretta, diciamo così tra virgolette, per il contenuto, era anche politicamente corretta perché celebrava Semyon Kochko il trionfo del comunismo, ma in un ambiente rurale, cioè celebrava una dimensione paesana che era quella che piaceva agli apparati. Gli eroi erano paesani, il villaggio ucraino era lo sfondo in qualche modo ideale per rappresentare il mondo dei buoni contrapposto al mondo dei cattivi. Questo ovviamente per chi ha visto l'opera si perde un po', perché nella regia di quest'opera non c'è niente di folclorico e di così di coloristico nell'allestimento. Il paesaggio ucraino il villaggio di Semyon Kochko è già rappresentato come in un futuro post-atomico, no? È già un'immagine di guerra, quindi risulta poco evidente poi il contrasto con la distruzione, la morte, l'invasione, eccetera. Altro carattere realistico appunto deriva dalla abilità che ha Prokofiev nelle tecniche appunto che mette in opera per ottenere questo esito, dicevo, di mescolare insieme registri espressivi diversi. Cerca appunto in tutta la partitura di combinare insieme registri emozionali, situazioni le più diverse, e dice esplicitamente che vuole mettere insieme l'amore dei giovani, l'odio dei rappresentanti dell'ordine antico, l'eroismo della lotta, il dolore della scomparsa, lo humor caratteristico della gente ucraina. E poi costruisce tutta l'azione in netto contrasto appunto con Kataev, puntando sulle conversazioni tra le persone, quindi eliminando le arie, ma puntando semmai sui dialoghi, sulle liti familiari. Chi di voi ha visto l'opera sa che il primo atto è complessivamente una rappresentazione della gente di paese, del paese nel quale ritorna Semyon Kotko, che dialoga, ride, scherza, e questo si trasforma in una scrittura polifonica di un grande concertato. Il secondo atto, che invece è ambientato nella casa di Tkachenko, è una grande lite familiare sostanzialmente, con tutti i caratteri e gli umori tipici degli scontri tra padre, figlia, moglie, intorno al quale poi si aggiungono l'arrivo dei sensali, la cerimonia del fidanzamento e alla fine anche l'invasione dei primi tedeschi che cominciano a affacciarsi nel villaggio. E, per dare un esempio di questi tocchi così di realismo musicale, volevo farvi ascoltare una delle prime scene, poi appunto dirò anche che l'opera, per sottolineare questo realismo e la forte carica dinamica appunto che interessava Prokofiev, è fatta di 48 piccole scene appunto, e su questo poi torneremo. Adesso, in questa scena, che è la terza scena del primo quadro, la seconda scena del primo quadro del primo atto, è la scena dell'incontro tra Semyon e sua madre. È una scena praticamente tutta affidata alla musica, all'orchestra. Le parole sono quasi nulla, c'è solo la parola mamma, mamo, che viene ripetuta più volte. E vediamo Semyon emozionato di essere di nuovo a casa, di fronte, dopo 4 anni, di fronte alla casa del suo villaggio, che dovrebbe essere, appunto, ripeto, nelle intenzioni di Kataev e di Prokofiev, un bel villaggio fiorito con il giardinetto, la casetta, insomma, tutto l'apparato oleografico che si può immaginare in un paesaggio ucraino. Bussa alla finestra e anche qui sentiremo subito un elemento realistico, che è la percussione fatta direttamente dalla mano sulla finestra della casa. E bussa la finestra per farsi aprire, e sentiamo appunto che questi suoni, che sono così realistici, così, no, proprio già cinematografici, poi sono echeggiati dall'orchestra da piccoli disegni degli strumenti, dei legni, per esempio, che ricordano molto Pierino e il Lupo, che era una delle poche opere che aveva avuto grande successo indiscusso, no? Che non aveva suscitato nessuna critica anche da parte degli apparati. Cioè sono come disegni parlanti. Se avete in mente la musica di Pierino e il Lupo, sapete come gli strumenti poi accompagnino, mimino, in qualche modo parlino al posto dei personaggi. Sulla soglia, dopo questo bussare reiterato, appare la madre assonnata, ed è preceduta da una frase del fagotto e poi da una melodia lenta del lobo che assomiglia davvero a uno sbadiglio, sembra una vera onomatopea dello sbadiglio. La madre nel buio non può riconoscerlo, poi improvvisamente avviene il riconoscimento e lì sentirete come questa musica, che fino a quel momento era rimasta così un po' sospesa, un po' misteriosa, diventa commovente. C'è un grande slancio che però poi non si traduce in parole, si traduce non si traduce in frasi, in commenti, ma in solo una parola reiterata: mamo, mamo. È come se la voce di Semyon fosse soffocata appunto dall'emozione, poi loro si stringono in un lungo pianto, e tutto quello che vorrebbero dirsi lo dice poi l'orchestra, perché è l'orchestra che poi sviluppa gli spunti tematici presentati all'inizio della scena. È una scena, questa, dove accade tutto quello che vi ho raccontato nell'arco di 2 minuti e mezzo, quindi appunto per dire la brevità delle singole scene. Ascoltiamo. questo è un esempio abbastanza emblematico di come con poche pennellate si è riuscito Prokofiev a descrivere una scena così commovente di incontro e di ritorno, no? È proprio il momento del ritorno dopo la guerra. E da lì poi nelle scene successive incontrerà tutti gli altri personaggi, quindi tutto nasce intorno a questo primo abbraccio con la madre, con in qualche modo un recupero delle proprie radici, possiamo dire così. È un ragazzo che poi tutti ammirano perché ritorna così coperto di allori, tutti ritrovano maturato, eroico, sono ammirati dalle gesta che racconta, dalle armi che esibisce, eccetera. Quindi c'è tutto anche appunto quella retorica, dicevamo, dell'eroismo sovietico di cui facevo prima accenno, e però appunto riesce Prokofiev a inserirla sempre in situazioni appunto molto molto realistiche e così descritte anche con dovizia di dettagli. Un altro aspetto che interessa a Prokofiev nel comporre quest'opera è il dinamismo. L'opera deve essere dinamica, non deve avere momenti di sospensione, non bisogna mai frenare l'azione drammatica. Per questo anche è un'opera praticamente priva di aria, perché l'aria è una situazione statica all'interno del percorso operistico. C'è una frase interessante di Prokofiev che dice: l'ascoltatore va al concerto per ascoltare della musica, quando va all'opera vuole non solo ascoltare ma anche vedere. L'azione deve quindi essere dinamica ed è lo stesso perciò che si chiama azione. Quindi mira nella partitura di Semyon Kotko alla massima concisione e anche alla massima differenziazione delle situazioni. Per questo vi dicevo, divide l'opera in 48 scene brevissime che durano tra i 2 e i 3 minuti l'una, le più lunghe sono di 4 minuti, raggruppate in 7 quadri, a loro volta raggruppate in 5 atti. Il terzo atto, che è quello centrale, anche il più lungo e articolato, che ne comprende ben 14 di scene. Il quarto e il quinto, come è giusto che sia nell'opera, sono invece i più brevi e volgono rapidamente verso la conclusione della vicenda. Ho intitolato questa relazione appunto tecniche, ho fatto riferimento alle tecniche del cinema e del teatro, proprio perché nel dividere la drammaturgia, nel suddividere quest'opera in 48 brevi scene, evidentemente si è rifatto Prokofiev all'esperienza maturata come compositore di musiche per film insieme a Eisenstein, e nella consapevolezza che appunto il cinema attraverso la rapidità e l'azione continua riusciva a garantire quella tensione costante che a lui interessava. E in quest'opera i personaggi di fatto si muovono in continuazione, entrano, escono dalla scena, agiscono a volte anche in sottofondo, quindi ci sono scene principali e altri accadimenti secondari. E il risultato assomiglia molto appunto a una sceneggiatura cinematografica. Per ottenere questo dinamismo, no, nell'azione, visto che si tratta di drammaturgia musicale, Prokofiev mette in gioco diversi processi musicali incalzanti, sempre pieni di tensione, con delle strutture musicali duttili che gli permettono sempre di passare rapidamente tra una situazione e una situazione opposta, che gli permettono di cambiare anche improvvisamente stati d'animo, umori. Pensate appunto all'atto terzo, quando c'è l'idillio tra le coppiette, perché c'è la coppia Semyon e Sofia, c'è la coppia di Mikola e Frosia e la coppia anche del marinaio Chariov insieme a Lyubka, avvolti da una musica lirica struggente, e nel giro di pochi secondi la scena cambia, la musica con lei, e diventa la scena terrificante dell'invasione, dell'incendio, delle impiccagioni. E sembra proprio mirare a questo, non cerca transizioni nella musica che portino da una situazione all'altra, cerca proprio il contrasto netto, la giusta posizione. Oppure pensate alla scena finale nel quinto atto, quando Tkachenko si fa beffe di Semyon, che è ormai catturato e destinato a essere giustiziato, e improvvisamente nell'arco del poco tempo che Tkachenko impiega nel rivolgersi a Semyon, la scena cambia completamente e da un villaggio occupato dai tedeschi e dai loro alleati, troviamo invece l'Armata Rossa e i partigiani che l'hanno riconquistato. Per ottenere questa velocità, questo dinamismo, Prokofiev fa anche ricorso al parlato ritmico, e questo è interessante perché uno dei grossi problemi nella costruzione di un'opera, almeno per i compositori novecenteschi, è sempre stato quello di rapportarsi alle linee melodiche del canto, quindi confrontarsi con le forme tradizionali, appunto, dell'aria, del recitativo, dell'arioso. Il parlato era una soluzione, ma era la soluzione anche più disimpegnata in qualche modo. Prokofiev trova questa via di mezzo, che è il parlato ritmico, cioè un parlato scritto in partitura con grande precisione, che viene non solo scritto con dei valori precisi, ma anche intrecciato col canto. In questo modo riesce a ottenere una narrazione più realistica, avere una varietà di situazioni, anche di transizioni, per passare da situazioni liriche a situazioni drammatiche, poteva mescolare insieme in qualche modo le carte. E gli permetteva anche di accelerare l'azione. È chiaro che una sequenza di testo parlata scorre molto più rapidamente di una cantata. E in più aveva il pregio, per Prokofiev, di conservare qualcosa della natura del canto, il fatto che questo parlato fosse ritmico e inserito in strutture, appunto, scritte in partitura. L'altra soluzione che adotta è una specie di recitativo lirico. Anche il recitativo non piaceva molto a Prokofiev, che dice: è l'elemento meno interessante dell'opera. Nei momenti più intensamente emotivi ho cercato di fare un recitativo melodico, creando una sorta di melodia recitativo. Quindi gioca tra arie poche e molto brevi, questa sorta di recitativo lirico e il parlato ritmico. E le arie le inserisce soltanto laddove sono credibili. Appunto, pensate alla canzone di Mikola, che è nel momento in cui decide di cantare una canzone, allora è giusto che sia un'aria, cioè l'aria deve essere credibile anche nella finzione scenica. E in questo modo ottiene, nel rapporto tra musica e testo, un insieme molto compatto, di due dimensioni strettamente collegate tra di loro. Terzo elemento che interessa Prokofiev in quest'opera è creare la simultaneità degli eventi, e questo lo fa attraverso un meccanismo che invece è lontanissimo dal mondo del cinema e del teatro. Anche se assomiglia alle cose di cui stavamo parlando dal punto di vista della rapidità, del dinamismo, della brevità delle scene, perché sovrapporre, no, simultaneamente più scene è più un'eredità del contrappunto del concertato operistico che dell'esperienza, appunto, teatrale e cinematografica. Questo gli permetteva di aumentare la concisione complessiva dell'opera, permetteva ai dialoghi di apparire sovrapposti anche nei commenti cosiddetti a parte dei personaggi, e per ottenere questo spesso indica Prokofiev anche nella partitura delle disposizioni scenografiche ben precise, come per esempio nel secondo atto, dove dovremmo vedere la casa di Tkachenko, divisa in due, no? Poi in realtà nell'opera, nell'allestimento che abbiamo visto, è un vagone, una specie di vagone, però comunque l'aspetto interessante è che sia divisa in due ambienti dove avvengono conversazioni diverse ma simultaneamente. Ascoltiamo uno di questi esempi di sovrapposizione, che è uno anche dei più famosi e dei primi che compaiono nell'opera, nella quinta scena del secondo quadro, del primo atto, quando Semyon incontra Sonia. Anche qui una situazione simile a quella dell'incontro con la madre, almeno dal punto di vista del testo, perché nel momento in cui avviene il riconoscimento dei due innamorati che non si vedono da 4 anni, non sanno far altro inizialmente che ripetere i propri nomi, quindi c'è questa sorta di incantamento, no, nel momento del riconoscimento. Però in questo caso questo incontro è preceduto da una scena molto originale che appunto mette insieme un po' diverse delle cose che abbiamo detto. Vediamo all'inizio della scena Semyon che è solo e riflette mestamente e dice: un soldato ritornava dal fronte, in un'aria appunto molto distesa. Dice: il soldato ha lasciato il fronte ed eccolo arrivato a casa, 4 anni ho combattuto ed ecco la casa dove sono nato, no? C'è tutta l'emozione di trovarsi lì. In quel momento ci sono, mentre lui canta, Frosia e Sofia, la sorella Frosia, la fidanzata Sofia, nascoste, che non vogliono farsi sentire, perché è stata la sorella a chiamare la fidanzata di Semyon perché lo incontrasse, ma si tengono nascoste. Vedete, anche in questo caso c'è una specie di diaframma scenico, che è un dispositivo che permette di avere contemporaneamente due rappresentazioni: Semyon convinto di essere solo, e le due invece che lo osservano e parlano sottovoce. Ora questo bisbiglio eccitato è fatto appunto con un parlato che punteggia l'aria lirica di Semyon. E Frosia insiste con la sorella, dice: piano piano nasconditi, e poi si rivolge a Semyon, gli tende una specie di trappola, dice: è venuta a salutarmi una persona, sai bene chi è, quella persona chiede che intenzioni hai per il futuro, le manderai o no i sensali di matrimonio, non è che ormai ti sei dimenticato di quella persona da un pezzo? No, risponde Semyon, sorella mia, forse è lei che mi ha dimenticato, io invece per niente, non l'ho dimenticata per niente, per 4 anni di fila l'ho pensata, sono un uomo di parola. E a quel punto Sofia, nascosta, si lascia scappare il nome Semyon, Semyon lo sente e a quel punto si vedono e ripetono i loro nomi, appunto in questo momento di incantamento. Per cui la struttura musicale è costruita con un processo di accelerazione, in questo bisbiglio eccitato, in questa sovrapposizione di frasi, si risolve in questo momento di incanto, che poi trascolora a sua volta in un duetto d'amore. Quindi anche all'interno, quindi, di una singola scena, vedete, Prokofiev riesce a trascolorare attraverso diversi tipi di espressioni. Sentiamo questo, almeno l'inizio, vedendo queste, almeno per vedere queste tre fasi. Questo.
Нет, все. Кто-то сказал Семён.
Это тебе показалось.
Нет, кто-то сказал Семён.
Это тебе
показалось. Семён! Семён!
Соня! Соня! Соня!
Ой, Семён! Семён!
Interrompo qui perché poi questa è veramente una delle scene più lunghe, perché dura in tutto 4 minuti, quindi, perché da questo momento appunto si aggiunge il canto di Semyon e si intreccia in questo duetto. Questa scena poi si conclude col duetto d'amore, ma trascolora nella scena successiva, che vale la pena di analizzare, perché è un'ulteriore invenzione, se vogliamo, anche questa abbastanza legata appunto a questo aspetto del realismo della rappresentazione di cui parlavamo, è molto distante appunto dalle pratiche, dalle consuetudini del melodramma, perché il loro idillio amoroso appunto in questo intreccio di fatto, di ricordi, di promesse eccetera, improvvisamente si interrompe perché sullo sfondo passa il padre. Nella scena successiva quindi il loro canto, il canto di Semyon e Sofia, cambia improvvisamente e si trasforma in un parlato molto pieno di tensione, un po' inquietante anche, soltanto alla vista del padre, che evidentemente esercita un potere terrificante sulla figlia. Sofia dice: è mio padre che torna dal mercato, che Dio mi castighi, ce la siamo voluta, che il diavolo ti porti. E lì comincia appunto Semyon a domandarle chi c'è con suo padre. Insomma, la conversazione prosegue anche descrivendo chi sono un po' i personaggi che entrano in gioco e quali sono i retroscena che ancora non conosciamo, ma tutto avviene appunto in questo modo molto realistico appunto sul piano della rappresentazione. Sentiamo almeno l'inizio di questa scena.
O mio serde!
Sposora, ti aiuto! Cos'è il mio cuore? Sposami! Vic, Alice! Non è che
questo è l'intervento di Frosia, che è la sequenza immediatamente successiva, che appunto è una presenza ottimistica comunque all'interno di quest'opera, perché anche di fronte a questa disperazione di Sofia insiste perché credano appunto e abbiano fiducia nella possibilità di sposarsi. Come vedete, anche questo è un ulteriore innesto che fa capire come siano tutte brevi scene, però collegate tra di loro praticamente senza soluzione di continuità. E da questo intervento di Frosia poi nascerà una specie di intreccio a perdifiato tra le due donne. Quindi varietà di situazioni emotive che si traduce in una varietà estrema anche di situazioni musicali e anche di tecniche musicali. C'è di tutto poi in quest'opera, è questo che piaceva a Prokofiev. Quindi il quarto punto in questa analisi è appunto la varietà delle situazioni. Ci sono appunto gli idilli, le scene amorose, ma ci sono anche le invasioni, gli incendi e le condanne a supplizi, ci sono i funerali, c'è la spensieratezza e la follia. C'è l'eroismo, il tradimento, la semplicità della vita paesana e poi le atrocità della guerra. E tutto ruota intorno alla contrapposizione tra il bene e il male. Come abbiamo detto, il mondo del bene è il mondo di Semyon, della fidanzata, della sorella, dei compagni, amici. E il male invece è rappresentato da Tkachenko, il malvagio, dal ricco Klembovsky, promesso lo sposo che il padre di Sofia vorrebbe per la figlia, gli spietati invasori tedeschi, e una contrapposizione un po' forzata, forse in qualche punto anche didascalica, ma che funziona molto bene anche dal punto di vista musicale, perché riesce a garantire in un'opera di 5 atti una costante frizione tra materiali musicali diversi, perché associati alle forze, diciamo così, tra virgolette, del bene, ci sono sempre materiali musicali consonanti, melodici, che hanno la loro quintessenza nel canto ucraino, Rano Ranenko, presto prestissimo, che è un tema che ascoltiamo, un tema ucraino che si sente nell'ouverture, poi ritorna nella canzone di Mikola, ritorna nella scena nella cerimonia di fidanzamento nel secondo atto, ritorna poi anche alla fine dell'opera, cantato dal coro insieme al canto della vittoria. Invece le forze del male sono sempre associate a materiali dissonanti, ritmi ostinati, e hanno la loro apoteosi appunto nel grandioso finale del terzo atto. E in questo devo dire la somiglianza con la leggenda della città di Kitesh è estremamente forte, ed è probabilmente a questo che si è ispirato Prokofiev nel comporre quest'opera. Anche Korsakov aveva usato lo stesso tipo di contrapposizione di materiali, molto nette, con temi molto sagomati. Interessante che poi l'apoteosi del male, appunto questa scena dell'incendio alla fine del terzo atto, corrisponde anche col baricentro dell'intera opera, perché si trova appunto nell'esatta metà di questo intero percorso drammaturgico, che dopo tende progressivamente a sciogliersi, anche a sfoltire la partitura di questi elementi dissonanti e così incandescenti, no? Che hanno loro culmine in questo finale d'atto. La varietà di materiali musicali però è garantita tenuta insieme in qualche modo dalla presenza di leitmotiv, appunto uno di questi è il tema che abbiamo detto, che sono spesso usati anche con trasformazioni che piegano appunto i temi dati alle esigenze espressive del singolo caso. Ad esempio il tema Rano Ranenko viene presentato anche all'inizio del terzo atto, che è appunto questo notturno con le scene delle coppiette di fidanzati che girano per il villaggio, è trasformato in un tema nuovo, più lirico, attraverso anche delle flessioni cromatiche della linea melodica. Ascoltiamo questo tema appunto, che è così ricorrente. Lo ascoltiamo proprio nella scena del secondo atto a cui ho fatto cenno, che è la scena del fidanzamento. Anche qui c'è un'estrema concentrazione di accadimenti, cioè sentirete in questa breve scena, che è la settima scena del secondo atto e che dura in tutto 2 minuti e mezzo, anche qui c'è un dialogo rabbioso tra Tkachenko e Semyon, perché Semyon è entrato nella casa di Tkachenko a questo punto per chiedere la mano, è un dialogo parlato, e subito si passa alla cerimonia cantata, che diventa appunto una dimensione rituale e legata appunto alla dimensione dell'amore dei due fidanzati. Ma alla fine di questa scena si cominciano a sentire anche i primi echi di elementi dissonanti e percussivi in 3 accordi, che segnalano l'arrivo dei tedeschi, che porterà poi alla scena successiva e la prima incursione di queste forze che appunto distruggono la pace e la serenità del villaggio. Allora ascoltiamo.
Ну что ж, Катко, здравствуй!
Мэри, желаю!
Пришлось-таки нам с тобою еще раз побачиться, а?
Пришлось.
Ну что ж, когда так, прошу, седайте на стулья, закусывайте!
Ваша хлеб-соль!
Si conclude la scena con questi tre accordi, no, che si innestano su questo sfumare del coro, no, che accompagna la cerimonia di fidanzamento e che portano subito alla scena successiva con l'arrivo appunto dei tre tedeschi nella casa di Tkachenko. L'uso delle microforme, no, necessarie per tenere in piedi queste 48 piccole scene si associa spesso a un procedimento caro a Prokofiev, che è il cosiddetto crescendo meccanico, che è un procedimento di scrittura strumentale usato moltissimo nelle sue sinfonie, anche nelle sonate per pianoforte, basato sulla ripetizione ossessiva dello stesso motivo, una cosa poi tipica, diciamo, di molta musica dell'est europeo. Basti pensare a Bartok, a Stravinsky, e questo funziona molto bene come principio energetico, diciamo, per spingere in avanti l'azione dal punto di vista musicale, e si associa spesso a una grande varietà nella dimensione timbrica. Ecco, anche l'aspetto dell'orchestrazione a questo punto diventa una componente fondamentale, perché attraverso la differenziazione dei colori poi riesce Prokofiev a aumentare, a accentuare appunto le frizioni di cui parlavamo. Usa tra l'altro nella partitura anche alcuni strumenti folclorici: il tamburino, una chitarra ucraina, un'armonica, la fisarmonica, i campanelli, tutti ovviamente elementi di colore locale. Ma è interessante vedere proprio come utilizza anche gli strumenti normali dell'orchestra per ottenere determinati effetti. Una scena che è tra le più commoventi, anche tra le più sperimentali e innovative, è la scena della follia di Lyubka. È il momento in cui Lyubka, la fidanzata di Charev, si trova Chariov si trova di fronte il promesso sposo impiccato. Tutto è avvenuto repentinamente in tempi che non credo abbiano precedenti nel teatro d'opera, nel senso che non si fa in tempo a vedere questi due abbracciati che subito lei resta vedova, in sostanza, ed impazzisce immediatamente. No, dice, non è Vasiliek, è un altro marinaio, un altro, pende dal ramo come un fantoccio di gomma, un fantoccio orribile. E su questa scena Prokofiev crea una specie di musica minimal, potremmo dire, ante litteram, nel senso che usa una sola cellula reiterata in continuazione, ben 60 volte, ripete la stessa cellula che ha soltanto due varianti nell'armonia. E ovviamente questo procedimento meccanico così minimalista funziona perché è associato a un'orchestrazione ricchissima che permette a ogni ripetizione di variare il contorno, il contesto timbrico. È da notare che anche qui Prokofiev ne approfitta della scena della follia di Liubka per innestare dentro anche il dialogo tra Sonia e Semyon nel momento cruciale del terzo atto, perché devono decidere cosa fare. Semyon è a questo punto che decide di scappare e di non farsi catturare perché vede la malparata, ed è interessante notare proprio come fosse una soluzione cinematografica, come appunto questa scena inizia con Liubka in primo piano, ma questo suo canto così ripetitivo, così folle, poi diventa una specie di sottofondo al dialogo dei due fidanzati. Avete notato come in queste 60 ripetizioni, di cui 45 sono cantate da Liubka, le altre solo strumentali, compaiono appunto punteggiature dei ribattuti delle trombe, glissati, arpeggi delle arpe, che rendono appunto questa scena, benché basata su una battuta ripetuta 60 volte, la rendono varia, interessante. E non solo, diventa questa cellula poi anche il punto di partenza, il materiale principale per tutta la scena finale dell'atto. E viene ripresa a questo punto questo tema, questa cellula appunto ripetuta, per ben 50 volte viene ripresa anche dal coro nella scena dell'incendio. Anche qui senza modulazioni, senza progressioni, diventa come una specie di mantra ripetuto ossessivamente. È quasi appunto come se fosse la follia di Liubka a generare questo gigantesco ostinato, come se lei appunto nel culmine del suo dolore fosse diventata un po' la portavoce delle sofferenze di un intero popolo. Dicevamo, il culmine drammatico è proprio qui nel finale del terzo atto. Poi avviene lo scioglimento molto rapidamente di tutto, ma alcuni è che appunto, diciamo, cupi restano ancora nel quarto atto, in particolare nella scena del funerale, che vi ricordo che è una scena per la quale poi Kataev e Prokofiev hanno preso una poesia di un poeta ucraino e quindi costruito questo coro come una specie di sezione innestata veramente all'esterno, anche perché avviene questo funerale appunto nel bosco lontano poi dal villaggio. Ma dopo questa scena i temi dei partigiani, il cambio anche di stagione, perché poi passano dei mesi tra la prima e la seconda scena, il primo e il secondo quadro del quarto atto, in qualche modo cicatrizzano le ferite e portano verso una soluzione decisamente positiva. Anche qui il quarto atto è pieno di connotazioni paesaggistiche. Pensate al cucù, no? Che viene cantato da Mikola, e nell'ultimo atto appunto lo scioglimento del dramma è completo. Addirittura questo personaggio di Tkachenko, che all'inizio appariva così come un padre burbero, ma insomma un po' più da opera buffa che da tragedia, e invece diventa un personaggio tragico nel terzo atto, e poi ritorna in qualche modo ad avere queste sue connotazioni così un po' grottesche in questa scena a cui abbiamo già accennato, appunto delle beffe che si fa di Semyon proprio mentre sta lui per essere catturato e condannato. C'è parlando ancora delle scelte orchestrali di Prokofiev, un altro punto che volevo farvi ascoltare proprio all'inizio del quinto atto, come ultimo esempio, è l'andante lugubre che apre appunto questo atto, che poi ha un esito diciamo solare, ma è un passaggio progressivo dal buio alla luce. Il buio e la dimensione lugubre si trovano proprio all'inizio nella rappresentazione di questa piazza della chiesa con il villaggio in cenere intorno. Ecco, questo ovviamente anche qui nella regia che avete visto si sarebbe potuto apprezzare di più se quel villaggio fosse stato ridente prima e poi si fosse capito che era stato distrutto, invece appare esattamente come era all'inizio, insomma. Quindi questi cambi di prospettiva in questa regia non ci sono, poi magari possiamo anche commentare su questo. Cosa fa Prokofiev dal punto di vista musicale per dare voce sonora appunto a questa immagine di un villaggio distrutto e in cenere? Usa un tema cromatico molto semplice, che in sé non meriterebbe di essere sottolineato se non fosse appunto per l'orchestrazione, perché ricorda proprio per l'orchestrazione una situazione analoga nell'Alexander Nevsky, proprio la scena, l'episodio intitolato La Russia sotto il giogo dei mongoli, proprio una scena molto simile, laddove si rappresenta un paesaggio desolato per la distruzione avvenuta dopo il passaggio dei mongoli. Ora, in questo caso, per rappresentare questo paesaggio desolato dopo il passaggio dei tedeschi, c'è questo temino cromatico che è affidato a degli oboi e ottavini da un lato, raddoppiati da fagotti e clarinetto basso dall'altro, a distanza di 4 ottave. Quindi il risultato è una sonorità stridula, molto sinistra, poi punteggiata da questi accordi pizzicati degli archi e dell'arpa, che poi a loro volta trascolorano negli accordi della bandura, che è questo strumento a corde ucraino che serve poi da accompagnamento al canto disperato che il canto del suonatore di bandura. Quindi anche qui vedete c'è nella stessa scena un passaggio graduale da una situazione a un'altra, e anche da una, diciamo, da una descrizione in qualche modo paesaggistica poi a un canto, a un, quasi un'aria. Sospendo qui perché questa pure è una scena che si sviluppa poi collegandosi alle scene successive e nella quale Prokofiev, e qui concludo, utilizza ancora una volta questo gioco di sovrapposizioni. Sulla musica appunto così stridente e sinistra che abbiamo sentito si innesta il canto del suonatore di bandura e poi avrete già sentito le invocazioni disperate della madre e poi ancora il dialogo parlato di Klembonski e il generale tedesco von Firov e poi ancora il coro che si sente provenire dalla chiesa, che è il coro che accompagna la celebrazione delle nozze tra appunto Klembonski e Sofia, che verranno poi interrotte dalla granata che getterà Semyon. E poi ancora il breve dialogo tra Sofia e la madre di Semyon, che si incontrano e dialogano tra di loro. Quindi ci sono almeno cinque situazioni sceniche e musicali che si combinano ancora una volta in uno spazio ristrettissimo. Io, seguendo appunto l'esempio di Prokofiev, anch'io restringo e chiudo qui queste riflessioni, sottolineando appunto come ancora una volta gli esempi provenienti da mondi di arti di rappresentazione diverse dall'opera, quindi tenendo in qualche modo premeditatamente le distanze dai modelli del melodramma, Prokofiev è riuscito a inventare delle situazioni sceniche, delle soluzioni anche musicali e formali che gli hanno permesso veramente di compattare all'interno di un'opera, pur in cinque atti, però una quantità incredibilmente alta e varia appunto di situazioni, di umori, di registri espressivi, che credo che sia poi stato l'origine appunto del grande successo che ha avuto quest'opera presso i compositori, i quali tutti unanimemente ne hanno riconosciuto le qualità.